Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Matteo Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Prendiamo la linea da Fa la Cosa Giusta, torniamo negli studi di Via Olearo per il racconto dei fatti di oggi insieme alla redazione. Venerdì 13 marzo dominano anche questa giornata i fatti dall'Iran, le dinamiche che si muovono attorno allo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti, il Pentagono oggi ha di fatto dovuto ammettere che la questione lì attorno a quel tratto di mare è tatticamente complessa. Non sembra che ci sia a tutti gli effetti un piano per togliere il blocco marittimo imposto dall'Iran alle navi petroliere. Al punto che oggi il Financial Times ha diffuso una notizia che, se confermata, darebbe il senso della delicatezza del momento ed è in questi istanti l'apertura di tutti i quotidiani online. Ed è questa: Francia, Italia e altri paesi europei starebbero provando ad aprire un canale diplomatico con Teheran per sbloccare Hormuz, mentre invece gli Stati Uniti, e questa è un'altra notizia di giornata, hanno tolto le sanzioni al petrolio russo. E dunque questa del canale diplomatico in corso tra gli europei e Teheran avrebbe del clamoroso, infatti è stata prontamente smentita dalle parti coinvolte e anche da Palazzo Chigi nello specifico. Vedremo poi più tardi tutti gli aggiornamenti. In Italia invece oggi, sempre a proposito della guerra in Medio Oriente, si è tenuto il Consiglio Supremo di Difesa tenuto da Mattarella insieme al governo e le conclusioni del vertice sembrano portare chiaramente la firma del Presidente della Repubblica. Un documento che enfatizza infatti l'importanza del multilateralismo indebolito dalle iniziative unilaterali, iniziative che arrivano da tutti. Una linea di politica estera del Quirinale che sembra discostarsi appunto proprio per questo da quella pronunciata da Meloni in Parlamento. Tra poco ci facciamo spiegare perché. Queste le notizie iraniane di oggi, ma poi ce ne sono tante altre che vedremo. La morte di Bruno Contrada, il super poliziotto dei servizi segreti, protagonista dei misteri siciliani tra gli anni 70 e 90. L'uomo che il giornalista Tilio Bolzoni, oggi ai nostri microfoni, ha definito l'espressione più chiara della promiscuità tra lo Stato e Cosa Nostra. A Milano, che vedremo invece, c'è la mobilitazione dei lavoratori della Opli dopo la chiusura e la liquidazione delle librerie. Domani è una giornata importante. E tre morti sul lavoro in itinere oggi sull'autostrada A1 che vi racconteremo. Questa sera invece all'Orizzonte delle 20 ci occupiamo di un altro grande tema che sarà sicuramente in prima pagina nel weekend. A Roma domenica arriva Peter Thiel, l'anima nera della Silicon Valley, il tecnocapitalista alleato, quasi ideologo potremmo dire, della destra americana, che sarà in Italia per delle conferenze riservatissime sull'anticristo e l'apocalisse. Questi sono i temi dei suoi convegni e sembra che non sia solo in Italia per questo, ma anche per fare affari. Quali affari e perché? Ne parliamo stasera dopo i notiziari all'Orizzonte delle 20. Ma iniziamo allora il nostro orizzonte, le notizie di questa giornata, partendo dal Consiglio Supremo di Difesa, il vertice presieduto dal capo dello Stato Mattarella, che ha ribadito che l'Italia non è in guerra e non ci entrerà. Anzi, l'Italia è impegnata in questo momento a ricercare una via diplomatica nel conflitto. Soprattutto il documento finale del Consiglio Supremo di Difesa constata con preoccupazione che la crisi dell'ordine internazionale avviene con la moltiplicazione delle iniziative unilaterali e ha indebolito il sistema multilaterale. Parole significative che ci facciamo spiegare adesso dal nostro primo ospite che è collegato con noi, è Fabrizio Finzi, quirinalista dell'ANSA. Benvenuto Fabrizio.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, salve.
Allora Fabrizio, restiamo su queste parole di questo documento finale del vertice. Tu noti una differenza rispetto alla linea tenuta da Meloni in Parlamento?
Guarda, sì, certamente non c'è il minimo dubbio. Bisogna premettere una cosa per chiarire agli ascoltatori. Il Presidente della Repubblica non è il responsabile della politica estera che spetta al governo. Ciò detto, il Capo Supremo delle Forze Armate e la Costituzione diciamo un po' tra le pieghe, gli permette di avere una voce autorevole in capitolo, e questa voce autorevole si è vista nel comunicato del Consiglio Supremo di Difesa. Allora, per voler semplificare, io direi che, conoscendo quello che è successo prima, conoscendo le comunicazioni al Parlamento, fatte dal governo, e conoscendo anche i tempi, direi che, l'equilibrismo, va a favore del Quirinale. Così direi che un 70% del comunicato è scritto al Quirinale e un 30%, doveroso in questo caso, è scritto dal governo e quindi dalla Premier Meloni. Ciò detto, quelle comunicazioni che in Parlamento sono, sembrate di difficile comprensione, soprattutto con la replica della Premier Giorgia Meloni, che invece, dopo aver avuto un aplomb istituzionale, nelle prime comunicazioni, nelle seconde è tornata un pochino se stessa, nel Consiglio Supremo di Difesa, che è un comunicato poi scritto con attenzione certosina, vengono fuori tante tante cose molto interessanti, e una correzione di linea non c'è dubbio, viene chiarito con estrema chiarezza, che l'attacco, statunitense, israeliano, cosa mai detta con chiarezza, nelle comunicazioni del governo, è di fatto illegittimo, va contro il diritto internazionale. Viene citato con grande attenzione, e questo richiama la tradizione storica della politica estera italiana, la preoccupazione sul Libano, che, in questo momento ovviamente è un pochino in secondo piano, ma c'è un dramma in corso, c'è un attacco pesantissimo, uno stato multiconfessionale, e quindi ci sono tanti, tanti elementi di novità sui quali lavorare, che si incrociano con la notizia del giorno, che è l'azione diplomatica, che forse effettivamente dietro le quinte sta avvenendo, perché dei segnali c'erano. E non dimentichiamoci che l'Iran, soprattutto anche tramite canali riservati e anche tramite, diciamo, una tradizione storica, sembra incredibile, ma è sempre stato così, di collaborazione tra servizi segreti, potrebbe avere insieme alla Francia, nei rispetti dell'Iran. Quindi è ovvio che viene smentito, ma io
Ecco.
personalmente non ho elementi per dirlo, ma tendo a credere che qualcosa c'è, e questa potrebbe
Interessante.
essere una grandissima novità.
Certo, interessante questo. Allora ci torniamo adesso, Fabrizio. Prima però, voglio restare sul comunicato del Consiglio Supremo di Difesa. Dunque, anche ascoltando quella che è la tua analisi, il passaggio da sottolineare è la condanna di tutte le iniziative unilaterali. L'impressione invece che Meloni, con le sue parole in Parlamento, abbia di fatto giustificato o assolto l'azione di Trump, collocandola in un contesto dove l'ordine multilaterale era già stato violato, già stato abbandonato, e quindi in qualche modo giustificando quell'azione di Trump. Sta lì la differenza, secondo te?
Sì, diciamo, tu sei stato più netto di quanto sarei io, nel senso che già il governo aveva fatto dei passi in avanti, però non scordiamoci che anche in questo c'era stato un incontro tra la Meloni e il presidente, e in questo senso io credo che, anche tutti i sondaggi che danno intorno all'80% gli italiani che, giudicano negativamente l'azione di Trump, stiano funzionando, rispetto al governo, cioè stiano portando a un cambiamento di linea, e quindi forse anche Giorgia Meloni si sta rendendo conto che la posizione, filo americana, anzi super filo americana, non paghi neanche in termini elettorali. Quindi c'è da considerare anche questo, che c'è stato un avvicinamento anche da parte di Palazzo Chigi.
Chiaro.
Però dall'altra parte c'è la linea, cristallina, direi, del Quirinale, del presidente Mattarella, che da tempi non sospetti, direi l'unico in Italia tra le alte cariche, perlomeno, che, continua a dire da tanto tempo che l'attacco unilaterale, è sbagliato, che le organizzazioni internazionali vanno rivitalizzate, e quindi, insomma, è stato l'unico che in questo senso ha parlato chiaro da molto tempo. E adesso mi sembra che, anche non solo in Italia, ma anche in Europa, questa posizione, lasciamo da parte Pedro Sanchez,
Sì,
che è stato l'unico in Europa a dire
veramente
le
netto, sì.
cose per nome e cognome. Però mi pare che degli spostamenti di linea, se si tengono fuori i paesi sovranisti, l'Orban dell'Ungheria, uno spostamento di linea anche europeo, come dire, un check, una revisione nei grandi paesi europei stia avvenendo, e questo è, a mio avviso, per come la penso io, era scontato che dovesse avvenire, ma non è una cosa da trascurare, perché fino a poche settimane fa c'era un filotrampismo e perlomeno un silenzio assordante su tutte le azioni e le sparate.
Qualcosa sta cambiando. Sì, Fabrizio, leggo una dichiarazione di Meloni arrivata proprio adesso sulla tua agenzia, sull'agenzia ANSA, che dice: Meloni si esprime così, dice: l'Italia al fianco dei partner internazionali, inclusi i paesi del Golfo maggiormente colpiti, resta fermamente impegnata nel promuovere un allentamento della tensione. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la pace e la stabilità nella regione siano ristabilite. Tornando dunque alla notizia del giorno, che forse è stato intrapreso un canale diplomatico con Teheran, che cosa possiamo dire anche alla luce di questa dichiarazione?
Direi che è inevitabile. Poi, come tutti sappiamo, l'economia è, come dire, il fondamento di ogni azione, in questo caso anche di prese di posizione diverse. La situazione, come è stato sottolineato anche dal comunicato del Consiglio di Suprema Difesa, è gravissima certamente per il rischio di attentati, come è stato detto, ma è gravissima dal punto di vista economico, ed è particolarmente grave per l'Italia, che praticamente vive e sopravvive attraverso il gas che viene da quell'area. Quindi i paesi del Golfo stanno tenendo tutto sommato una linea molto prudente, perché sono effettivamente attaccati quotidianamente dall'Iran, ma non stanno rispondendo, ed è normale che i paesi più interessati, e quindi l'Italia, cerchino a tutti i costi di trovare una soluzione perlomeno specifica sullo stretto di Hormuz. Soluzione difficilissima, perché stiamo parlando di un canale di largo 33 chilometri, per cui ben controllato dagli iraniani. Però su questo si gioca nelle prossime settimane, anche alla luce di quello che è successo oggi con l'allentamento delle sanzioni americane al petrolio russo, che è una mossa altrettanto devastante. Noi parliamo ora di Iran, ma l'Ucraina è sempre lì e la guerra continua.
Certo, c'è anche quel fronte di cui parleremo con il prossimo ospite.
È evidente che l'asse tra Washington e Mosca è sempre più forte. Noi siamo in mezzo, anche siamo in una tenaglia, siamo in mezzo a queste due situazioni, e con risvolti economici drammatici.
Decisamente.
Come chi fa benzina, io ho fatto oggi benzina all'autostrada, e quindi come tutti vediamo quello che sta succedendo.
Sì, pure io ieri me ne sono accorto proprio plasticamente. Grazie Fabrizio davvero per essere stato con noi.
Grazie, saluti a tutti.
A te Fabrizio Finzi, quirinalista dell'agenzia ANSA. Vediamo però adesso la situazione sul campo in Iran, e appunto tornando lì al grande tema, la partita che si sta giocando proprio in questi giorni, quella dello stretto di Hormuz, il traffico via mare che, come sentivate, è di fatto controllato dalle forze iraniane, che tengono sotto scacco le petroliere che riforniscono tutto il pianeta, le cui ricadute economiche appunto già arrivano anche sulle nostre tasche. E tenere sotto controllo il canale, al momento la strategia iraniana per rispondere alle bombe americane e israeliane, è una leva economica fortissima che vi stiamo raccontando. Ecco, la sensazione è che gli Stati Uniti non abbiano davvero un piano dettagliato su come risolvere il problema Hormuz. E su questo saluto Emanuele Valenti. Ciao Ema.
Sì, buonasera Mattia, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Beh, direi di sì, questo in realtà lo si era già capito anche nei giorni scorsi, più in generale sulla guerra. Oggi, come dire, se vogliamo, è arrivata un'ulteriore conferma, anzi una doppia conferma, perché hanno fatto riferimento alla questione dello stretto di Hormuz tanto lo stesso Trump in un'intervista con Fox. Non è stato preciso su questa questione. Alcune imbarcazioni, poche, su alcune petroliere in queste ore sono passate, hanno attraversato lo stretto. Il segretario alla guerra, quindi il capo del Pentagono, Pete Hegseth, in un punto stampa con i giornalisti, nella mattina americana, quindi nel nostro primo pomeriggio, in sostanza non ha risposto a una domanda esplicita, no, dei giornalisti, ma per quale motivo le forze americane non scortano le petroliere, non intervengono direttamente. Oltretutto l'amministrazione americana ha messo in dubbio che gli iraniani abbiano posizionato delle mine, no, sul fondale dello stretto di Hormuz, quindi, come dire, molta confusione. Una delle ultime notizie di questi minuti la riporta il Wall Street Journal, citando alcuni funzionari dell'amministrazione Trump, e dice che su richiesta del comando centrale americano in Medio Oriente il Pentagono avrebbe deciso di mandare altre navi da guerra e altre unità di marina, almeno 5.000 marines. Non si sa ancora nulla di più, la cosa non è ancora stata confermata e non è ancora chiaro nel caso, no, a che cosa possano servire questi rinforzi. Quindi, diciamo, il quadro rimane, per quanto riguarda lo specifico, non solo, ma per quanto riguarda lo specifico di Hormuz, che questo mi chiedevi, Mattia, ancora piuttosto confusa, poco chiara.
E a dare il senso, Emanuele, della partita appunto che si gioca attorno a questo piccolo stretto di mare, e questa notizia che è arrivata dalla Financial Times, secondo cui alcuni paesi europei, tra cui Italia e Francia, starebbero cercando di aprire una sorta di canale diplomatico con Teheran. Quanto c'è di vero in questa notizia? Sentivamo anche prima il collega dell'Ansa, diceva sì, che infatti, al di là delle smentite di Palazzo Chigi, comunque è una notizia che dà il senso della situazione, dà la cifra.
Assolutamente, dà il senso oltretutto ancora, no, dei paesi europei che sono in forte difficoltà, in questo caso la difficoltà economica. Allora, sappiamo che in realtà la maggior parte dei prodotti energetici che escono dallo stretto di Hormuz, quindi Iran e paesi, soprattutto paesi del Golfo, in realtà vada a finire in Asia, sul mercato asiatico. Però sappiamo già, ne abbiamo parlato molte volte in onda, l'hai fatto anche tu, Mattia, no? Delle ricadute anche immediate che arriveranno tra poco anche sul nostro portafoglio, di tutto questo, di tutta questa crisi. E quindi ovviamente l'Europa è in difficoltà, una difficoltà politica, non con Trump no, ma comunque a un certo punto vediamo se riusciamo in qualche modo a metterci una toppa. Mi sembra che il senso sia un po' questo. In passato, oltretutto, i paesi europei erano quelli che avevano tenuto anche i legami tra i fili della trattativa tra gli Stati Uniti e l'Iran sul nucleare. Nel 2015 era andato a buon fine, dopo col ritorno di Trump, prima presidenza Trump, è saltato tutto e siamo arrivati a quello che vediamo oggi. Sì, quindi l'Europa è in difficoltà e, appunto, nonostante le smentite, sicuramente ci sarà qualche tentativo, no, di allentare la situazione.
Anche ricordando, come diceva il nostro ospite precedente, Fabrizio Finzi dell'ANSA, i buoni rapporti tra i servizi segreti italiani e iraniani, insomma un canale diplomatico c'è sempre stato nel corso.
Sì, non solo per quanto riguarda i servizi, l'Italia ha sempre avuto indicativamente buoni rapporti anche economico-commerciali con Teheran, anche in passato. L'Iran ormai è sotto sanzioni come minimo da una ventina d'anni, se non di più, ma nonostante questo, in questo contesto di embargo, di isolamento dell'Iran, l'Italia ha sempre mantenuto un canale aperto. Non so se adesso con questo governo sia possibile ancora mantenerlo con una certa qualità, però poi spesso sappiamo, in realtà, la diplomazia, come dire, in profondità è anche staccata, no, dalla linea politica dei singoli governi, quindi vediamo.
Decisamente. Grazie Emanuele, buon lavoro.
A voi.
E a dare un po' il senso di tutto quello che vi stiamo raccontando legato allo stretto di Hormuz e alle ricadute economiche collegate appunto al petrolio e alla crisi energetica è quest'altra notizia a cui accennavamo prima, la notizia che gli Stati Uniti, per ampliare la portata globale adesso delle forniture esistenti di petrolio, hanno deciso qualcosa che insomma forse non era così scontato. Hanno concesso un'autorizzazione temporanea che consente ai paesi di acquistare il petrolio russo, quel petrolio che era bloccato in mare. E difatti questa autorizzazione è uno stop alle sanzioni sul greggio che erano state imposte nei mesi scorsi dagli Stati Uniti. Saluto Giovanni Savino, storico dell'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Buonasera, professore. Allora, è così, dunque, anche quell'unico strumento di pressione americana su Mosca è stato cancellato, seppur temporaneamente.
Sì, quello strumento di pressione Putin aveva individuato già...
Mannaggia, professor Savino, abbiamo dei problemi di linea con la sua linea telefonica. Proviamo a richiamarla sulla linea fissa subito, se può attendere un secondo.
Va bene.
Grazie, grazie. Allora, ascoltatori e ascoltatrici, scusate un momento per questo problema tecnico, ma torniamo subito col professor Savino. Eccoci qua, scusate per l'attesa, di nuovo il professor Giovanni Savino. Professore, ci sente meglio ora?
Sì, mi sento meglio, spero okay. Mi sentiate meglio anche voi.
Alla grande, alla grande. Allora, quell'unico strumento di pressione è cancellato.
L'unico strumento di pressione è cancellato, Putin già gongolava qualche giorno dopo l'inizio della crisi iraniana in una riunione il 2 di marzo dedicata al settore gas e petrolio, in cui diceva alla fine noi siamo pronti a rientrare in gioco, però ecco, gli europei vorrebbero cacciarci dal mercato, a questo punto mi chiedo, diceva Putin, domanda retorica, se non sia il caso per noi di dover andare via noi da questo mercato e indirizzarci ad altri paesi che possano comprare il nostro petrolio. Quindi, come dire, previsioni molto ottimistiche, giusto per dare un'idea, qualche giorno prima dell'inizio della guerra in Iran, il ministro delle finanze Anton Siluanov aveva pronosticato un costo del barile inferiore ai $59 e tra l'altro aveva previsto che le entrate da petrolio a gas avrebbero raggiunto per la prima volta meno del 20% del bilancio complessivo dello Stato russo. Quindi questa sorta di cigno nero, per utilizzare un termine tanto in voga nella stampa anglofona, al momento sta funzionando bene per Mosca.
Eh sì, è stato funzionando economicamente, ma immaginiamo anche politicamente per Putin. Questo è un colpo significativo, no? Che lui mette, che si appunta, no? Che ne pensi?
Si appunta, sì, soprattutto Putin sta, il regime putiniano sta insistendo in questi giorni con una serie di ulteriori repressioni preventive, per cui noi abbiamo la crescita delle vendite a Mosca e in altre grandi città russe di strumenti che ci appaiono come del passato, come walkie-talkie, il Teledrin, non so se lei se lo ricorda il Teledrin di inizio anni 90.
No, non me lo ricordo, professore. Però...
vabbè, è più giovane di me, lo ricordo. Ero bambino ma me lo ricordo. Mappe geografiche, mappe cartacee, perché negli ultimi giorni vi sono state interruzioni della connessione internet a Mosca e a Pietroburgo. Roscom Anzor, che è l'autority russa sulle telecomunicazioni, sta seguendo quello che è l'esempio degli shutdown iraniani, avendo inserito una cosiddetta whitelist per quelli che sono siti e applicazioni permesse, e quindi noi assistiamo a quella che è anche una lezione riguardo a cosa accade nel mondo, perché secondo quelle che sono anche le supposizioni dell'intelligence russa, meglio prepararsi al peggio, così nel caso ci siano possibilità di attacchi, di proteste e così via, la connessione semplicemente non c'è più.
Scusi se insisto, professore, ma sul significato politico di questo stop alle sanzioni russe per Putin significa accreditarlo nuovamente, non che insomma ce ne fosse bisogno, visto che Trump ha sempre usato questa linea morbida nei suoi confronti, ma significa accreditarlo di nuovo sul palcoscenico internazionale in qualche modo?
Più che questo, io credo che ci sia un altro elemento che lo accredita sul palcoscenico internazionale, che è l'azione svolta dal Cremlino negli ultimi giorni per provare a cercare di instaurare un dialogo fra Teheran e i paesi del Golfo, e questo è dovuto anche agli interessi reciproci che hanno russi e Emirati Arabi, Sauditi e così via nelle rispettive economie. Questo ha accreditato un ruolo della Russia come mediatrice, così come giustamente la questione delle sanzioni che vanno via aiutano, no, anche a ripresentare la Russia un po' sul mercato, però al momento quello che dovrebbe essere l'acquirente principale, l'Unione Europea, come vediamo, si oppone. E in più però attenzione, perché tatticamente questa cosa sta riuscendo, strategicamente però la Russia appare sullo scenario medio orientale un po' in difficoltà. Non c'è più il regime degli Assad, che in Siria gli aveva garantito una presenza continuativa, prima come Unione Sovietica e poi come Russia nel corso dei decenni. Nel Caucaso la Russia è stata estromessa dal conflitto armeno a zero, e ora l'Iran, che è stato anche fornitore dei droni alla Russia nella prima fase della guerra in Ucraina, si trova sotto attacco. Quindi in questo momento sì, il Cremlino gioca la carta del mediatore, del venditore di petrolio e di gas affidabile e così via, però quando finirà la guerra che cosa resterà della presenza russa in Medio Oriente?
Poco o niente, visti i suoi alleati storici, appunto, che sono ormai, se non quasi del tutto, ma scomparsi dallo scacchiere medio orientale.
Quantomeno sono in crisi. Sì.
Senta, abbiamo ancora 30 secondi, professore, ma visto che abbiamo parlato di Trump e anche del ruolo russo, dei rapporti con l'Iran, ma Trump ha detto in questa intervista a Fox News che Putin sta aiutando l'Iran un pochino nella guerra, la sta aiutando anche militarmente?
Ma questo in realtà non è molto chiaro, perché c'è chi dice che sì, la Russia stia condividendo immagini satellitari, informazioni ricavate di questo tipo con gli iraniani, c'è invece chi lamenta come la Russia non stia intervenendo al fianco dell'Iran. Se vuole le dico la mia, sì, che è la seguente: la Russia è impegnata in Ucraina e per il regime putiniano la questione ucraina è questione di vita o di morte. Quello che avviene da altre parti del mondo non risponde poi a interessi primari per la Russia.
È un'analisi la sua condivisibile, vista insomma le questioni sul tavolo. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie mille a voi, arrivederci.
Arrivederci alla prossima. Giovanni Savino, storico all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia, linea al GR, noi più tardi.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora di trasmissione. Di nuovo l'orizzonte di Radio Popolare, per tornare sulla morte di Bruno Contrada, morto a Palermo oggi all'età di 94 anni, ex dirigente di polizia numero 3 del SISDE, il servizio segreto civile italiano, in cui entrò negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo. Un nome controverso, una figura controversa al centro di diverse vicende giudiziarie legate ai rapporti tra apparati dello Stato e mafia. Contrada fu arrestato nel 1992, l'anno delle stragi palermitane in cui furono uccisi Falcone e Borsellino. Nel 1996 fu condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, poi dopo aver scontato la pena fino al 2012 arrivò una sentenza della Corte Europea a cui si era rivolto il suo avvocato, che ribaltò l'esito giudiziario perché il concorso esterno in associazione mafiosa all'epoca dei fatti non era ancora reato in Italia. E così nel 2017 gli effetti penali furono annullati. Una figura, dicevo, controversa, quella di Bruno Contrada, protagonista dei grandi misteri siciliani in quegli anni, uomo che torna sempre quando si parla di quella zona grigia, promiscua, che lega ambienti dello Stato e Cosa Nostra. Torna spesso anche nelle indagini e nelle sentenze giudiziarie. Saluto Enrico De Aglio, giornalista e scrittore. Benvenuto, Enrico.
Salve, salve a voi.
Salve a te.
Eccoci qua.
Eccoci, allora Enrico, lo definiresti anche tu così, Bruno Contrada?
Sì, lo definirei così, direi di più anche. È la storia della polizia a Palermo, è la storia dei rapporti tra Stato e mafia, eccetera, che dura 50 anni. Quindi è mezzo secolo di storia. Mi stupisce il fatto che non abbia scritto un libro né lui, insomma, rivelando tutto, ma questa è anche una sua caratteristica, credo. Dico questo perché lui arriva a Palermo come dirigente di polizia negli anni 60, e negli anni 60 comincia quella che si chiamerà la prima guerra di mafia. Non so se qualcuno è abbastanza vecchio per ricordarsi, ma insomma la famosa storia delle Giuliette al Tritolo. Quindi siamo nel 63, e lì lui fa tutta la sua carriera a Palermo, sempre stato a Palermo, e diventa capo della Criminal Pol, capo della squadra mobile, capo di questo, capo di quell'altro. Poi a un certo punto si associa al SISDE, cioè il servizio segreto, e poi succede che va in disgrazia. E va in disgrazia in maniera fragorosa, perché lui viene arrestato, tra l'altro, la vigilia di Natale del 92, il 24 dicembre, quando è il super poliziotto, capo del SISDE, eccetera, il numero 3 del SISDE, ma insomma, in realtà è il capo, e pochi giorni dopo viene arrestato Riina. E tra l'altro alcuni malpensanti dicono: ecco, avete visto, appena arrestano Contrada, Riina non ha più protezione. In realtà, insomma, la sua vita è veramente complessa, lunga, ed è sempre sulla scena nel momento in cui non dovrebbe esserci. Ecco. Per esempio, io mi ricordo quando viene ucciso il generale Dalla Chiesa, lui è quello che arriva primo sul posto, in una strada in centro di Palermo, e dice la fatidica frase: ma non si può lasciarlo così, bisogna andare a prendere un lenzuolo in prefettura per coprirlo. Cosa che in effetti, insomma, sembra un po' strana, e comunque manda qualcuno a prendere il lenzuolo in prefettura, e quando poi ritorneranno in prefettura la cassaforte della chiesa sarà trovata aperta e vuota. E questa è la prima coincidenza, naturalmente. La seconda è ancora più clamorosa, perché il 19 luglio del 1992, cioè quando uccidono Borsellino in via D'Amelio, qui siamo in una domenica addirittura, e lui è già in pensione. Lui è già in pensione, ma si è preso una vacanza a Palermo ed è in giro in barca intorno al porto di Palermo, con ambienti poco affidabili, tra l'altro. Quando sentono un rumore, ed è l'esplosione di via D'Amelio, e allora lì loro hanno dei telefoni che all'epoca erano praticamente, insomma, delle novità, telefonini, eccetera, e lui piglia la briga di telefonare al SISDE e gli dicono: ah sì, hanno ammazzato Borsellino. E tutto questo lui lo giustifica dicendo: ma no, non vedo cosa ci sia, è una coincidenza, eccetera.
Di strano subito quella telefonata, dopo, sì.
Subito dopo, sì. Questo, no, finisco per...
Sì, certo.
Subito dopo questo gli vengono affidate le indagini sull'omicidio Borsellino, cosa che tra l'altro è completamente fuori dalle regole, eccetera, perché lui è un dirigente dei servizi segreti e quindi come tale non dovrebbe partecipare alle indagini di polizia.
Scusate. Enrico, no, figurati.
Una tossaccia.
Io ti volevo chiedere, appunto, hai detto il generale Dalla Chiesa, Borsellino, il nome di Contrada torna anche nell'omicidio di Piersanti Mattarella.
Sì, e adesso questa è l'ultima cosa, perché questa cosa è venuta poi ultimamente, negli ultimi mesi, che gli assassini di Mattarella avevano lasciato un guanto sul sedile, sul pianale della macchina, e questo guanto venne ricoverato dal giovane, perché allora era giovane, Bruno Contrada, il quale lo diede al suo... No, dal giovane, scusate, dal giovane... Uno che poi è diventato prefetto, che si chiama Pittore,
un uomo della squadra mobile di Palermo.
Un uomo della squadra mobile, il quale diceva: ma io non mi ricordo, è passato tanto tempo. Ah sì, adesso mi ricordo, lo diedi al mio capo, che era Bruno Contrada. Poi c'è tutta la questione su cui, insomma, l'hai anche ricordata tu, cioè lui è stato condannato e poi la Corte Europea di Giustizia ha messo in dubbio, insomma, cioè non ha messo in dubbio, ha dichiarato che il suo arresto è illegittimo, con una motivazione piuttosto strana, cioè
tecnica, sì.
Tecnica, cioè, dice, il concorso esterno, che tra l'altro era una cosa che si è inventata Falcone, il concorso esterno in associazione mafiosa era all'epoca un reato così vago che non si poteva applicare ad un uomo dei servizi segreti, il cui compito in realtà è proprio quello di trovare intelligence, insomma,
Di tenere in qualche modo dei rapporti, possiamo dire così.
di tenere in qualche modo dei rapporti. E quindi, in base a quello, lui si era fatto già tutta la sua galera in carcere militare, eccetera. Tra l'altro, galera piuttosto dura. E quindi si è vista annullare la sentenza. E si è vista anche riconoscere la ingiusta detenzione che gli ha fornito poi 650.000 euro di compenso. Io ho avuto occasione di vederlo 2 anni fa, perché durante le sedute della commissione antimafia, noi indagavamo sulla regionale antimafia siciliana, quella di Claudio Pava, indagavamo sul depistaggio e sui rapporti del depistaggio, e lui era lì, è voluto venire, era molto provato già, eccetera, ed è accompagnato dalle sue 2 figlie che fanno gli avvocati, e ci tenne puntigliosamente a dichiarare la sua innocenza, naturalmente, su tutto, ma ci tenne anche a dire che quando la procura di Caltanissetta, insomma, lo informò che avevano arrestato il colpevole, che questo colpevole era, non so se vi ricordate, questo Scarantino, il più grande tonfo della giustizia italiana,
Certo,
eccetera,
certo.
lui disse immediatamente: oh, questa è una bufala totale. E quindi quello lo venne a ripetere, insomma, quindi era assolutamente conscio, insomma, che il depistaggio stava avvenendo. Però era stato arrestato, quindi.
Enrico, tu dicevi all'inizio, no, forse un po' a mo' di battuta, che ti ha sorpreso il fatto che non abbia lasciato un libro. Avrebbe potuto dire qualcosa in questi ultimi anni, dal tuo punto di vista?
Beh, insomma, lui è stato al centro di tutto quello. Ci siamo anche dimenticati una cosa: Falcone, per esempio, dubitava moltissimo di lui, e tra l'altro lo cita anche apertamente, anzi, lo citò. Vi ricordate quando Falcone ebbe quell'attentato alla Daua,
Sì.
cioè gli fecero trovare dei candelotti di dinamite, eccetera, e lui aveva un incontro con la procuratrice svizzera e parlavano esattamente di Contrada, parlavano di Contrada e della sua protezione ad un grande, diciamo, movimentatore di denaro tra la Sicilia e Milano, che è un industriale del ferro che si chiamava Oliviero Tognoli. E lì però, insomma, tracce fisiche, verbali e cose non se ne sono mai trovate, e comunque, insomma, la procuratrice svizzera ci tenne a dire che il suo nome era stato fatto. Ecco. Quindi, insomma, la mia opinione, diciamo, è che lui sia stato, insomma, un tratto d'unione, ovviamente, tra Cosa Nostra e lo Stato, inteso come la Democrazia Cristiana, gli Andreottiani, Salvo e tutta questa cosa qui con cui lui era, diciamo, particolarmente legato, e che a un certo punto il vento è girato e gli è andata male. Questa è la mia personalissima impressione, però, insomma, lui, insomma, siccome tutti noi siamo garantisti, insomma, lui è stato è stato anche assolto, ecco.
Enrico,
assolto, comunque.
Sì.
Diciamo così. Sì, comunque tutto questo mi lascia un ricordo essenzialmente del tempo che passa. Devo dire, sono passati tanti anni, ormai sono morti tutti. L'altro giorno è morto Nito Santa Paola ed è morto in galea. E non c'è più vivo nessuno di quella stagione lì. Per cui io dubito anche che lui abbia lasciato delle cose scritte o delle cose che però a questo punto non farebbero neanche più
solo muoiono i protagonisti di quella stagione, i misteri rimangono, possiamo chiudere così,
assolutamente così, sì.
Enrico, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao. Enrico De Aglio, giornalista e scrittore, esperto di mafia e insomma di quegli anni così fitti e densi di misteri italiani. Prima di andare a vedere le notizie da Milano e dalla Lombardia, soprattutto la mobilitazione contro la chiusura delle librerie Opli, vogliamo raccontarvi di un incidente stradale che è avvenuto oggi sull'autostrada A1 all'altezza di Frosinone, in cui sono stati coinvolti un furgone e un'auto. Il furgone era di un'impresa edile con sede in provincia di Frosinone e trasportava alcuni operai in un cantiere del Cassinate. 3 lavoratori sono morti in questo incidente. E dunque si tratta a tutti gli effetti di 3 morti sul lavoro, che vengono definiti in questi casi in itinere, cioè sul tragitto casa-lavoro. Le vittime sul lavoro che si verificano in questo tragitto in itinere sono circa un terzo di quelle complessive e sono in aumento secondo i dati ufficiali del 2025. Lo scorso anno sono state 295, cioè 10 in più dell'anno precedente. Un tema gigantesco di cui si parla troppo poco, di cui noi abbiamo parlato con Giuseppe Massafra, segretario della CGIL di Frosinone Latina, che ci racconta anche di quello che è successo a questi 3 lavoratori questa mattina.
Purtroppo quello che ci consegna la cronaca, noi questa mattina abbiamo letto tutti la notizia di questo gravissimo incidente, l'ennesimo in autostrada tra Ceprano e Ponte Corvo, quindi subito dopo lo svincolo per Frosinone, dove è rimasto coinvolto un camion, un furgone che trasportava degli operai, 6 ci pare, di una ditta metalmeccanica. 3 di questi operai, tra cui probabilmente il figlio del titolare dell'azienda, rimasti uccisi da questo gravissimo incidente. Purtroppo l'ennesimo, perché soprattutto le ultime settimane ci sono stati diversi episodi in quella tratta. Uno perché è un tratto di strada ultimamente segnato da molti lavori di manutenzione, e 2 perché probabilmente, diciamo, un tratto di strada comunque che si presta a delle velocità più alte, perché è una strada abbastanza larga con più corsie.
Senti, nella regione Lazio, ma immaginiamo in generale in tutto il paese, in tutta Italia, sono cresciuti sempre di più negli ultimi anni i casi di infortuni in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro, come anche questo caso. Come mai questo grande aumento? Come si spiega?
Ma l'aumento c'è, statisticabile, noi lo abbiamo riscontrato dai dati incrociati con le banche dati, in particolare quelle INAIL. Nel Lazio noi siamo passati da circa 7.700 casi del 2021 a più di 10.000 al 2025, quindi un aumento considerevole. Questo aumento è un aumento generalizzato, vale per tutte le regioni, i casi sono diversi, le ragioni meglio sono diverse. Innanzitutto c'è un tema di dotazione infrastrutturale, purtroppo abbiamo, diciamo, una condizione delle infrastrutture, soprattutto quelle, le strade percorse, diciamo, che hanno un problema legato alla manutenzione, un problema legato anche alle condizioni stesse della strada. E questo diciamo per un verso. Dall'altra parte c'è un tema, ma è un tema storico purtroppo che peggiora, e questo si diciamo fa il paio un po' con l'andamento generale anche delle condizioni di maggiore precarietà di lavoro, perché è un tema che ha a che fare con l'organizzazione del lavoro, con gli orari, dei ritmi sempre più sostenuti, e anche diciamo legato alla dotazione degli strumenti di lavoro, compreso i mezzi per spostarsi da un posto all'altro. Quindi queste diciamo condizioni in termini generali provocano quell'aumento, che è un aumento sicuramente preoccupante e che purtroppo accresce la lista impietosa e terribile, drammatica, degli infortuni sul lavoro in termini più generali, che come sappiamo il nostro paese ha un diciamo sa testa con un livello estremamente estremamente drammatico dei più dei 3 morti al giorno sul posto di lavoro. E questo è ovviamente l'insieme di un ragionamento che noi come organizzazione sindacale continuiamo a denunciare, che vorremmo fosse anche al primo posto, diciamo, l'agenda degli impegni politici a tutti i livelli, perché è un dramma al quale non ci dobbiamo abituare a assuefare, considerandolo come parte di un sistema che funziona così.
Da una battaglia sindacale a un'altra, questo era Giuseppe Massafra, segretario della CGIL di Frosinone Latina, sul dramma degli incidenti sul lavoro in itinere, da questa battaglia sindacale a quella della Opli, le librerie in liquidazione, la chiusura e adesso la mobilitazione dei lavoratori. Ciao Chiara Manetti.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Esatto, lo dicevi anche tu, domani ci sarà una mobilitazione organizzata dai dipendenti della libreria Opli, che è una libreria storica, insomma, in centro a Milano, a pochi passi dal Duomo. Domani mattina alle 11 è previsto questo flash mob proprio davanti alla libreria in via Opli numero 5. E di questo parliamo con il nostro ospite Paolo Zanetti Polzi, segretario della SLC CGIL, che sta seguendo questa vicenda. Buonasera.
Buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera.
Allora, partiamo proprio dalla mobilitazione di domani. I dipendenti hanno annunciato questo flash mob. Che cosa succederà e qual è il messaggio che si vuole mandare alla città?
Ma il messaggio che vogliamo mandare molto chiaramente è che la storia di Milano non si può liquidare. Sappiamo che questa libreria è una libreria con una storia importante che è nel cuore di molti clienti, molti lettrici, lettori milanesi che hanno imparato a conoscerla, che hanno passato ore e ore all'interno dei piani, dei molti piani, con una offerta straordinaria. Anche da un punto di vista tecnico, molti professionisti si sono formati sui libri di Opli, un'offerta straordinaria che in questo momento viene in qualche modo a sparire, nel senso che la decisione, come è stato giustamente ricordato, è quella della liquidazione volontaria. I due rami della famiglia, diciamo l'assemblea dei soci, ha determinato appunto la liquidazione. In questo momento c'è una liquidatrice che si sta occupando di pratiche diciamo legate alla conclusione dell'attività e alla vendita a questo punto dei vari asset, delle varie business unit di cui si compone, cioè la casa editrice e la libreria. E quello che ci è stato già comunicato molto chiaramente è che la libreria a breve chiuderà, per cui la libreria è insostenibile, queste sono le comunicazioni che ci sono state rese nell'ultimo incontro sindacale, e pertanto questo farà sì che verrà aperta una cassa integrazione straordinaria che riguarderà tutti i lavoratori della libreria.
Quindi mi faccia capire, segretario, una volta che verrà ultimata la liquidazione, la casa editrice potrà essere rivenduta a un acquirente, mentre le librerie no, sono destinate alla chiusura definitiva.
No, anche sulle librerie naturalmente la liquidatrice potrà ricevere delle offerte da parte di soggetti interessati all'acquisizione, diciamo, della libreria. Per cui è chiaro che per noi in questo momento diventa importantissimo, ed è quello il messaggio che noi daremo domani, di mantenere in vita anche la libreria per quello che rappresenta per le lettrici, i lettori, cittadini di questa città. In realtà questa battaglia, lo voglio dire molto chiaramente, non riguarda soltanto i lavoratori e le lavoratrici che naturalmente noi difendiamo, il cui posto di lavoro ovviamente difenderemo fino in fondo, ma riguarda in realtà tutta la città di Milano. E devo dire che la risposta che c'è stata all'appello che abbiamo fatto, anche da parte del mondo della cultura, da parte diciamo di tante cittadine e cittadini che anche attraverso questa petizione che è stata lanciata su Change e che ha raggiunto, lo voglio dire, sta oltrepassando le 40.000 firme, quindi un numero veramente consistente. Ecco, io credo che domani avranno l'occasione anche di presentarsi fisicamente davanti alla libreria per manifestare anche la propria vicinanza, certo, perché questa questione riguarda la cultura e i presidi culturali nella città di Milano.
Eh sì, l'affetto di Milano e dei suoi cittadini per insomma un'istituzione culturale importantissima come è stata Opli in tutti questi anni. Segretario, cassa integrazione per i lavoratori in attesa che, si spera, arriverà in futuro un acquirente. Chiara?
Sì, esatto, parlerei proprio dello scenario per i dipendenti, che lo ricordiamo sono circa 90 tra librai e libraie, ma anche tra le persone che lavorano un po', diciamo, dietro le quinte alla casa editrice, ma anche al sito della storica libreria, appunto. In che situazione si trovano in questo momento e quali possono essere le possibilità per loro?
Ma in questo momento la situazione è quella di attesa, nel senso che la liquidatrice ci ha annunciato che nell'ambito dei prossimi 10 giorni dovrebbe arrivare a noi rappresentanti sindacali, quindi organizzazioni, l'apertura della cassa integrazione straordinaria. Naturalmente dalla notifica dell'inizio, diciamo, della procedura di cassa ci sono 25 giorni per la trattativa, quindi l'esame congiunto, dopodiché è evidente che può iniziare una cassa che, come dicevo prima, per quanto riguarda la libreria sarà a zero ore. Questo ci è stato detto molto chiaramente, l'abbiamo già annunciato alle lavoratrici e lavoratori della libreria. Questo significa la chiusura to cure della libreria e una prospettiva ovviamente immediata di riduzione pesante del reddito delle persone che avranno appunto un'integrazione di cassa integrazione straordinaria.
Certo.
Sulla casa editrice i ragionamenti potranno essere diversi, aspettiamo di vedere cosa ci dirà la liquidatrice nell'incontro che faremo. Potrebbe esserci una riduzione dell'orario di lavoro, chiaramente. Quello che rileva, e lo dicevo prima, è la tempestività con cui potranno arrivare delle proposte per rilevare queste realtà aziendali, questi asset aziendali. Il tempo sarà determinante.
C'è qualcuno interessato, segretario? Voi avete già, insomma, qualche notizia?
No, perché le proposte non arrivano, diciamo, naturalmente immediatamente al nostro tavolo, ma al tavolo della liquidatrice, per cui quello che posso dire è che a partire dal prossimo incontro in cui ci vedremo, noi saremo molto chiari. O le proposte garantiranno la continuità innanzitutto della libreria, quindi del lavoro da parte delle lavoratrici e lavoratori, oppure sarà molto problematico naturalmente aderire a questo tipo di proposte, per cui per noi ci devono essere proposte credibili, proposte piani industriali, insomma, credibili di continuità. È sicuramente vero che il mercato editoriale è un mercato difficile, d'altro canto sappiamo bene che nella città di Milano ci sono molte librerie, naturalmente Opli è un unicum, nel senso che non è la piccola libreria di quartiere, non è neanche Mondadori o Feltrinelli naturalmente, però sappiamo anche che attraverso, diciamo, una gestione oculata e degli investimenti adeguati, questa realtà potrebbe sicuramente rimanere,
certo,
in una città come la nostra, come punto
ed essere rilanciata, chissà, speriamo. Grazie, segretario, per essere stato con noi, buona manifestazione.
Ci vediamo domani.
Domani.
Ci vediamo domani, per chi riesce a venire.
Domani alle 11, davanti alla libreria.
Alle 11, venite, è molto importante,
certo,
che la cittadinanza risponda.
Arrivederci, Paolo Zanetti.
Arrivederci.
Paolo Zanetti Polzi, della CGIL, grazie Chiara Manetti.
Grazie a te, Mattia, buona serata.
Questa Metro Regione alle 19:45, poi domani seguiremo ovviamente la mobilitazione dei lavoratori della Opli. Linea Esteri, Martina Stefanoni, ciao.